anche come esordio sia stato molto brillante e anche di nuovo molto interessante, perché penso che anche questi aspetti che effettivamente diciamo prefigurano una forma di diplomazia europea, anche se anomala, sono del tutto ignoti e invece entrano in quel discorso di creare delle reti di conoscenza, di scambio, che poi sono stati al centro di scelte successive poi della comunità. Passerei ora la parola a Silvia Pietrantonio dell'Università di Bologna, che ci parlerà della guerra di ottobre vista dall'Europa, tra desideri di autonomia, crisi energetica e imperativi atlantici.
Paesi amichevoli sostanzialmente la Francia e la Gran Bretagna, allora sarebbe stata assicurata l'intero fabbisogno precedente allo scoppio del conflitto. Ai paesi non amichevoli, prevalentemente Stati Uniti e Paesi Bassi, cui poi si aggiunsero anche la Danimarca e il Sudafrica, e furono sottoposti a un embargo totale, gli altri avrebbero dovuto dividersi fra loro quello che rimaneva, e considerando appunto il taglio mensile del 5% della produzione. Il funzionamento di questo embargo, che appunto differenziava profondamente fra i paesi membri della comunità, sicuramente impedì o comunque pose degli ostacoli al coagularsi di un fronte comune europeo. I nove non vollero esprimere alcuna solidarietà dal punto di vista energetico, i nove insomma i paesi bassi probabilmente avrebbero voluto, ma soprattutto Francia e Gran Bretagna si opposero, ovviamente per la loro posizione privilegiata che non volevano che fosse messa in crisi, ma anche perché dicevano una espressione di solidarietà esplicita in questo campo non avrebbe fatto altro che fare infuriare ulteriormente gli arabi e fare inasprire le misure contro tutta l'Europa. Quindi inizialmente non ci fu alcuna azione politica comune dei nove, a parte un appello il 12 ottobre, un appello piuttosto generico per una cessazione del conflitto, però alla fine si riuscì ad arrivare a questa appunto posizione comune, per una serie di motivi. In primo luogo, per i paesi piccoli della comunità questa era un'occasione di venire associati alla grande comunità internazionale, di poter ottenere un ruolo in una area in cui altrimenti sarebbero stati esclusi. E secondariamente i Paesi Bassi, che erano quelli più colpiti appunto dalla situazione, erano anche sempre stati molto attivi dal punto di vista dell'integrazione europea, ed era universalmente riconosciuto che la mancanza di un'azione comune in quest'ambito avrebbe segnato un grave colpo per l'unità europea. E in terzo luogo, proprio i paesi sottoposti ad embargo, quindi i Paesi Bassi e Danimarca, erano quelli che avrebbero tratto un maggior vantaggio da una dichiarazione politica, da una mossa politica dell'Europa che sarebbe andata nella direzione di appunto avvicinarsi alle posizioni altre. Ma il fattore più importante, quello che è più sottovalutato a mio avviso della letteratura, è il fatto che da tempo era in atto un avvicinamento delle posizioni europee. A partire dal 1967, la guerra dei sei giorni, quando i sei paesi membri si erano trovati con sei posizioni opposte e incompatibili, non avevano nemmeno fatto il tentativo di dire qualcosa di comune in quest'area, il Medio Oriente era invece stato scelto come uno appunto degli ambiti di dialogo e di confronto all'interno della CPE, della cooperazione politica europea, e nel 71 si era arrivata una prima dichiarazione comune, la dichiarazione Schuman, che in realtà non diceva nulla di particolarmente originale, ma si limitava a ribadire il contenuto della risoluzione 242 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, che comunque sarebbe sempre stata la base della posizione europea nell'area, ma che fu molto importante appunto perché costituiva un primo passo in questa direzione, e anzi costituì l'inizio dell'acquisizione europea di una reputazione nettamente pro-araba. Quindi da tempo queste posizioni si stavano avvicinando, e per questo il 6 novembre fu possibile la pubblicazione della dichiarazione di Bruxelles. Ancora una volta la dichiarazione di Bruxelles ci ripropone la risoluzione 242, però con alcuni elementi di sostanziale novità. In primo luogo, la menzione dei diritti dei palestinesi. Anche se non c'è nessuna analisi di quali questi diritti avrebbero dovuto essere, il fatto stesso dell'adozione di questa terminologia della parola palestinesi è veramente un dato importante. Secondariamente, viene posta una forte enfasi sulla esigenza che Israele si ritirasse dai territori occupati, e sottolineando due elementi che non potevano che risultare estremamente invisi allo Stato ebraico, cioè la questione delle garanzie internazionali sulla pace e il fatto che i negoziati per la pace dovessero avvenire in ambito ONU. Questo naturalmente perché il Consiglio di Sicurezza Francia e Gran Bretagna avevano un seggio, e questo non sarebbe avvenuto per l'opposizione di Israele e degli Stati Uniti. Ma comunque qui si cominciò veramente a delineare questa posizione europea, una posizione peculiare e distinta. Appunto, è molto riduttivo e sicuramente non sufficiente ridurre questo a un cedimento alle carte del petrolio. Anche se questo fu come lo lessero gli osservatori del tempo in gran parte, e soprattutto Israele e gli Stati Uniti. Kissinger in particolare fu infuriato dalla pubblicazione della dichiarazione, su cui non c'era stata una consultazione preventiva, soprattutto perché in essa veniva richiesto un ritiro ritiro dei belligeranti sulle linee del 22 ottobre, proprio nel momento in cui Kissinger era in Egitto e Sadat aveva rinunciato a questo punto, e quindi gli europei esprimevano una posizione più radicale di quella dei tunisiani. La seconda azione concreta che gli europei appunto lanciarono in quest'ambito è quella del dialogo euro-arabo, che nacque a Copenaghen, durante il summit di Copenaghen nel mese di dicembre, quando quattro ministri degli esteri appunto dei paesi arabi si presentarono più o meno a sorpresa, ovviamente non lo sapevano, però vinsero una grande sorpresa di nome appunto al summit, chiedendo di essere ricevuti, e vennero poi ricevuti dal presidente di turno, per esporre le loro richieste e per dire all'Europa che sì, la direzione presa il 6 novembre era quella giusta, ma che era necessario che facessero di più. I nove decisero appunto di lanciare questa iniziativa, questo dialogo che avrebbe dovuto avere un contenuto tecnico, ma che rispondeva a un'esigenza strettamente politica, cioè quella di controbilanciare l'appoggio che gli Stati Uniti davano a Israele, indirizzandosi al problema dell'isolamento degli arabi sulla scena internazionale, che li spingeva di fatto verso l'Unione Sovietica. Il dialogo arabo però è da subito una storia piuttosto travagliata. Prima conobbe una situazione di stallo perché i Paesi Bassi e Germania Federale desideravano trovare una soluzione al problema della mancanza di una politica energetica comune comunitaria. E poi venne messo in stallo per la convocazione della conferenza di Washington sull'energia. Infine la Germania Federale mise un veto da ogni possibile progresso in quest'ambito finché non fosse trovata una soluzione alla richiesta statunitense di avere una consultazione preliminare sulle politiche europee, che era stata poi il cuore dell'iniziativa statunitense dell'area dell'Europa, a cui per un anno gli europei si erano rifiutati assolutamente di dare risposta. Finalmente nel 74 invece, e dopo la rottura che si era consumata a Washington fra la Francia e gli altri otto, si trovò appunto una risposta nella forma del compromesso di Gindi, che è una soluzione del tutto informale in cui il presidente di turno appunto può consultare gli Stati Uniti sulle questioni che sono discusse nell'ambito della CPE. Una soluzione del tutto informale, ma appunto che contraddiceva tutto il problema e la crisi che si era svolta nel corso del 70. Per tornare appunto al discorso precedente, quanto il petrolio, il ricatto petrolifero è stato determinante nel determinare questa posizione europea? Sicuramente non si può ignorare, non si può negare che la questione energetica abbia avuto un peso. Tuttavia appunto è stata secondo me ampiamente sopravvalutata. Un tema invece che è stato sottovalutato è quella della crisi delle relazioni transatlantiche. Abbiamo proprio una parabola, anzi discendente, dell'egemonia statunitense che appariva in crisi nel 73. Gli Stati Uniti apparivano una potenza appunto debole, indebolita dal Vietnam, dal Watergate, dai problemi monetari, della minaccia dei pagamenti. Quando la crisi petrolifera e la crisi economica che ne conseguì colpirono molto più gravemente l'Europa e gli Stati Uniti furono in grado di riaffermare la loro egemonia, come appunto fu poi chiaro da Washington in poi. Tornerò su questo punto. C'è appunto una crisi specifica delle relazioni transatlantiche legata alla guerra di ottobre, che nasce, o comunque, che si radica nelle tensioni nate appunto in seguito alla proclamazione dell'Unione d'Europa, ma che ha una sua specificità, che nasce dalle divergenze di fondo proprio date dalle due sponde dell'Atlantico sulla natura del conflitto. Per gli Stati Uniti la guerra di ottobre era un episodio della guerra fredda, andava letta attraverso le lenti del conflitto bipolare. L'obiettivo principale era diminuire l'influenza sovietica sull'area e era assolutamente inaccettabile che gli europei scegliessero quel momento e quell'ambito per affermare una loro autonomia, quando appunto la situazione era grave di pericoli per la pace mondiale. Per gli europei invece questo era un episodio strettamente locale, dovuto alla mancata applicazione della risoluzione 242, dovuto al fatto che gli Stati Uniti non avessero mai apposto su, che erano gli unici che potevano farlo, non avessero mai scelto di porre su Israele le pressioni necessarie per appunto convincere lo Stato ebraico a abbandonare il territorio occupato. Per di più, gli Stati Uniti non consultarono e nemmeno informarono gli alleati delle proprie politiche durante tutta la durata del conflitto, e pur lamentandosi la cosa parallela da parte europea. Lord Cromer, che era l'ambasciatore britannico a Washington, quando Kissinger si lamentava appunto del fatto che proprio coloro che abbiamo consultato di più sono quelli che hanno collaborato di meno con noi, e lui rispose: devi stare riferendo ai russi. E questa divisione di fondo poi si espressero anche in alcuni episodi concreti, dal rifiuto britannico di sponsorizzare una risoluzione di cessato il fuoco in Consiglio di Sicurezza all'inizio del conflitto, alla mancanza di consultazioni da un lato rispetto alla risoluzione del 6 novembre e dall'altro rispetto alla decisione dell'allerta nucleare che gli Stati Uniti presero il 24 ottobre, che per gli Stati Uniti era per l'Europa ovviamente di interesse, ma appunto di cui non furono informati precedentemente, e poi la mancanza di collaborazione europea nel progetto di ponte aereo a Israele, anche se questo appunto è un punto che è stato molto sopravvalutato in letteratura. Si parla di un grande rifiuto europeo, questo rifiuto non ci fu perché non ci fu mai nessuna richiesta. Gli Stati Uniti decisero di fare un forte braccio di ferro con il Portogallo fino a convincerlo appunto a collaborare, e non chiesero mai esplicitamente quella collaborazione degli alleati. Nell'unico caso in cui usarono un altro territorio europeo, che fu quello tedesco, lo fecero senza informare il governo della Germania occidentale, che fu straordinariamente pacata quando lo scoprì, ovviamente subito, ma aspettò la risoluzione di cessate il fuoco prima di chiedere che questi rifornimenti cessassero. Non approfondisco questi tre punti, poi eventualmente ci sarà tempo nel dibattito. Appunto, ritorno su questo punto: nel 74 questa specifica crisi transatlantica, che era stata appunto molto precisa ed era stata radicata in una formazione embrionale di un'unità europea politica contrapposta agli Stati Uniti, questa crisi finì. Il dialogo euro-arabo conobbe una situazione di stallo che poi continuò anche dopo che fu deciso il compromesso di Gimlik. Per altri motivi i paesi arabi chiesero di trovare una soluzione alla richiesta dei rappresentanti dell'OLP, e ci misero fino al 75 dopo il compromesso di Dublino per trovare una soluzione, e poi comunque sia il dialogo arabo naufragò senza portare a risultati concreti, nonostante sia stato definito la manifestazione più ovvia della cooperazione politica europea. Inoltre l'Europa occidentale conobbe importanti cambi di leadership alla guida dei principali paesi. La morte di Pompidou portò alla presidenza per il Giscard d'Estaing in Francia, e il venne sostituito da Wilson in Inghilterra, Franz da Schmidt negli Stati Uniti, la federale tedesca, e poi durante l'estate Nixon ovviamente si dimise e venne sostituito da Ford. Cambi di personalità rilevanti che fecero conoscere un importante cambio di atmosfera nelle relazioni transatlantiche. Tanto è vero che poi nel corso del 74 le questioni di interesse appunto comune vennero discusse in modo informale in incontri tra i quattro grandi, appunto Stati Uniti, Germania, Francia e Inghilterra, contraddicendo di nuovo tutto questo infinito dibattito procedurale, perché i documenti ne avevano parlato fino al minimo dettaglio. E per tutto il 73 poi improvvisamente non ne parlano più e sono ben contenti di poter stare con gli Stati Uniti allo stesso tavolo e parlare formalmente di queste questioni. Però c'è un'eredità a mio avviso molto significativa di questo episodio e di questo anno 1973, appunto un'unità europea che può essere stata effimera dal punto di vista politico, ma sicuramente ha lasciato una peculiare posizione rispetto al Medio Oriente, una posizione assolutamente duratura. È vero che per esempio la dichiarazione di Venezia del 1980 è stata indicata come una più familiare, come un punto di svolta, in realtà si fonda su queste dichiarazioni precedenti. E la posizione europea sul Medio Oriente delinea, se vogliamo prendere a prestito un concetto politologico, una actorness europea, effettivamente questa entità sulla scena internazionale nell'ambito medio orientale ha avuto qualcosa di peculiare da dire.
Allora, grazie anche a Silvia, e a questo punto passo la parola al nostro ultimo intervento, Angelo Romano dell'Università di Firenze, che ci parla della comunità europea e dell'altro aspetto, il blocco sovietico negli anni 70.